21 di martedì 21 gennaio 2025. Bentornati in diretta sulla giusta frequenza. Riccardo Cotumaccio con voi dalle 15 alle 16 sulle frequenze di Radio Jeans, Radio Zainet e Hot Block Radio. In cabina di regia il signor Flo, con me in studio Chicchi Dipa.
Qualcuno mi aiuti, chiedo un SOS grande come una casa. Buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, buon pomeriggio anche a Riccardo Cotumaccio, sì. Reduce da un pranzo con
lo straordinario.
No, la persona, l'alimento.
Ho mangiato un ottimo piatto abbondante.
Sì,
di? Essendo inverno, fuori piovendo.
Certo, fuori piovendo.
Di ribollita.
Che bello, che bello.
Vabbè, qual è il problema, scusami?
No, che lo studiolo è piccolo, la ribollita è piena d'aglio e quindi ecco.
Chiedi all'editore di ampliare lo studio, scusami. Fai buttare giù le pareti.
Va benissimo, sei tu il problema.
Io il problema?
Sì.
Perché ho pranzato, scusami.
No, perché ti sei mangiato la ribollita.
Una volta ogni tanto, che sarà mai, dai, una volta ogni tanto, essendo inverno pieno, piovendo fuori, è legittimo farsi una bella zuppa. Un omaggio al popolo toscano, posso dirti. Ma tu sai come si fa la ribollita?
Ma non ho più pallida idea, no, come si fa? Illuminami.
Mamma mia, guarda, intanto in questo calderone bello con la fiamma accesa si fa bollire per l'appunto un insieme di verdure. No, vabbè, insomma. Sicuramente ci sono degli odori importanti, però tendenzialmente è un mix di verdure, poi puoi scegliere anche in base alla regione, ma tendenzialmente devono esserci cavolo nero sicuramente.
Buono, buonissimo.
Carote devono esserci.
Buone.
Se vuoi metterci anche magari degli spinaci, della bieta, insomma, però tendenzialmente
a
cambia.
Verdura
a foglia, esatto. Ovviamente un po' di cipolla.
Certo.
Un bel po' di cipolla. Un bel po' di sedano, un bel tritato all'inizio. Un pizzichetto di pomodoro. E soprattutto una carovana de fagioli, amica mia, va bene?
Quindi ancora non ho assaggiato la parte migliore, caro Cotumaccio.
Dei
tuoi effluvi.
Devo fare i complimenti. Sì, grazie di averlo detto anche pubblicamente. No, devo ringraziare Matteo Teodori, veramente un gigante assoluto che sa fare la ribollita in una maniera molto professionale, pur non essendo lui un cuoco, bensì un ingegnere. Però gli ingegneri, applicandosi poi, no? Anche
vero,
sul lavoro,
sanno
confermo,
poi. Sì, mamma mia, fanno tutte ricette estremamente misurate, pesate, però alla fine vengono decentemente bene.
Va bene, resisterai.
Rispetto a
quindi,
noi giornalisti che ci dimentichiamo un ingrediente a ogni ricetta. Sì, resisterò, tu continui a ciancicare la tua gomma, so che non è radiofonico, ma è richiesto dalla sottoscritta.
Sì, no, indubbiamente devo trovare in qualche modo una soluzione. Per evitare la catastrofe assoluta, per evitare che Chicchi Dipa si dimetta oggi. A te che non ho un'altra in tasca di gomma, quindi a breve, nel prossimo break,
confermo.
Ciancicherò una seconda gomma.
Che
farò
bello.
Di tutto.
Possiamo andare alle nostre notizie?
Andiamo?
Giusta notizia.
La giusta notizia.
Come giusta notizia di oggi vi raccontiamo la visita a sorpresa a una scuola di Palermo, anzi a una sua classe precisa, la quinta C dell'Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis Leonardo da Vinci di Palermo da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avvenuta ieri. Si tratta di una classe di 20 alunni, di cui 16 figli di africani o asiatici, che sabato scorso è stata oggetto di insulti razzisti e di bullismo mentre partecipava all'iniziativa Io Leggo Perché nel centro della città. Ieri era la giornata del rispetto in memoria di Willy Monteiro Duarte e il capo dello Stato ha detto che il rispetto è valore universale in ogni dimensione: rispetto verso se stessi, rispetto verso gli altri, rispetto verso il pianeta. Rappresentano il primo passo per una società vivibile che assume i criteri della solidarietà, della coesione sociale, della reciproca accoglienza e della sostenibilità. Rispetto è antidoto contro l'odio, la discriminazione, la violenza e la prepotenza. Essere rispettosi è esercizio di libertà, insomma sono i valori su cui si basa la nostra Repubblica, ma anche i valori giusti della nostra trasmissione, che vuole raccontare un mondo più giusto attraverso le voci dei più giovani. Anche anche Giuseppe Valditara, il ministro dell'istruzione e del merito, ha ricordato l'importanza della giornata di ieri con un messaggio su X. Ha detto: istituita per sensibilizzare contro ogni forma di bullismo e discriminazione in memoria di Willy Monteiro Duarte, questa ricorrenza ci ricorda che una scuola costituzionale educa al rispetto verso ogni persona, valorizzando la dignità di ogni essere umano. Le nuove linee guida per l'educazione civica pongono al centro questi valori per formare cittadini consapevoli e responsabili. Eppure l'Italia continua a investire troppo poco sull'istruzione, che è il vero antidoto per il raggiungimento pieno del rispetto. Lo scrive bene la nostra Alessandra Testori sul sito di Zainet, che fa un'analisi interessante di quello che viene speso per l'istruzione in Italia e di quello che viene poco ovviamente restituito. Dalla recessione del 2008 l'Italia è un posto fisso tra i paesi dell'Unione Europea che destinano la percentuale minore del proprio PIL all'istruzione. Pensate che in base a un'indagine del 2022 di Open Polis, rispetto a una media europea del 4,7% del PIL speso in ambito educativo, l'Italia ha un budget di 4,1% per la scuola. Insomma, peggio di così solo Bulgaria, Grecia, Romania e Irlanda. E benché questo quadro non rappresenti direttamente il livello qualitativo del sistema educativo nei vari paesi, fornisce comunque indirettamente una misura dell'importanza del ruolo della scuola nelle politiche nazionali. Giusta notizia, la giusta frequenza e la voce dei giovani per un mondo più giusto, ma c'è sempre spazio anche per l'approfondimento musicale, il martedì in particolare nel panorama indie, e quindi ci spostiamo dalla redazione di Roma a quella di Bologna con il nostro Luca Lovisetto e la sua Indie Break.
Indie Break. E ci colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del martedì provenienti da tutto il mondo. Oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena internazionale. Secondo la tradizione anglosassone, ieri 20 gennaio, lunedì, era il giorno più triste dell'anno, ribattezzato Blue Monday, una tradizione che viene spesso debancata da articoli. Ci tengono a precisare come questa invenzione sia stata promulgata solo per scopi di marketing, ma nella giornata di ieri compiva 50 anni però un album che non ha nulla a che fare con i Blue Monday, i New Order e tutto quello che può ruotare attorno a questa tristezza immaginata, artificiale o solamente percepita. Stiamo parlando di un compleanno, mezzo secolo, di un capolavoro assoluto della storia della musica, di un autore che in questi giorni è sulla bocca di tutti, un po' perché il suo biopic è in uscita nelle sale italiane questo giovedì, un po' perché si è iscritto a TikTok qualche giorno prima della sua potenziale chiusura negli Stati Uniti. Avete già capito di chi stiamo parlando: Bob Dylan, che pubblicava proprio il 20 gennaio di 50 anni fa esatti, nel 75, Blood on the Tracks, un album a cui Blow Up di questo mese dedica la copertina, una lunga monografia, un capolavoro assoluto su cui è stato scritto e detto di tutto, da voli pindarici a semplici epigrafi. Io mi limiterò a considerare questo disco tra i primi 10 di qualsiasi classifica si volesse stilare, perché al di là di qualsiasi valutazione soggettiva, considerazione sociologica o ricostruzione storica, questo album contiene una scaletta di classici senza tempo, a partire dalla prima traccia, Tangled Up in Blue, e poi proseguendo in questa ricca tracklist di 51 minuti pubblicata il 20 gennaio del 75 dalla CBS Records, un album che rispecchia un periodo della vita di Zimmerman segnato anche dall'incontro con il maestro di pittura Norman Reben, che influenzò profondamente Bob nel flusso di coscienza da cui scaturì la scrittura dei brani. A tal proposito, una famosa dichiarazione di Bob Dylan in merito a questo incontro artistico: non ti insegnava tanto a dipingere o a disegnare, ti insegnava però a mettere insieme la tua testa, la tua mente e i tuoi occhi per farti cogliere e riprodurre in modo visivo qualcosa di concreto. Guardava nel tuo animo e dicevi ciò che eri. Un disco travagliato, Blood on the Tracks, anche nella gestazione, con repentini e continui ripensamenti sul sound sonoro, sulla relativa produzione a quattro mani dello stesso Dylan e David Zimmerman. Un disco che tra l'altro è stato anche pubblicato in una celebre edizione che oggi è valutata con delle cifre astronomiche qualche mese prima dell'effettiva uscita, il celebre test pressing newyorkese, ritirato poi frettolosamente per poi decidere solo nel gennaio del 75 la pubblicazione definitiva e modificata dell'album. Un disco che è stato inserito da quasi tutti nelle classifiche dei migliori album della storia, un album che racconta di ferite, di travagli, di vita affettiva e familiare, un disco che arrivava dopo il divorzio da moglie Sara, a cui era legato da 10 anni, e un album all'interno del quale ci sono tanti classici. Partiamo proprio dalla traccia di apertura, Tangled Up in Blue, una delle migliori canzoni della sterminata discografia di Bob Dylan. Ce l'andiamo ad ascoltare, si apre così, Blood on the Tracks. Woods, working as a cook for a spell, but I never did like it all that much, and one day the axe just fell. So I drifted down to New Orleans, where I lucky with a employed, working for a while on a fishing boat right outside of Delacroix. But all the while I was alone, the past was close behind. I seen a lot of women, but she never escaped my mind, and I just grew blue. She was working in a topless place, and I stopped in for a beer. I just kept looking at the side of her face in the spotlight so clear. Later on, when the crowd thinned out, I was just about to do the same. She was standing there in back of my chair. I said to me, don't I know your name? I murdered something underneath my breath. She studied the lines on my face. I must admit, felt a little uneasy when she bent down to tie the laces of my shoes. Trying to love in blue. She lit a burner on the stove and offered me a pipe. You'd never say hello, she said, you look like a silent type. And she opened up a book of poems and handed it to me, written by an Italian poet from the 13th century. And every one of them words rang true and glowed like burning coal, pouring off of every page like it was written in my soul. But me to you, trying to love you blue. Street, the basement down the stairs. There was music in the cafes at night and revolution in the air. Then he started into dealing with slaves and something inside of him died. She had to sell everything she owned and froze up inside. And when it finally the bottom fell out, I became withdrawn. The only thing I knew how to do was to keep on keeping on like a bird that flew. To get to her somehow. All the people we used to know that
what they do with their lives. But me, I'm still on the road ahead for another joint. We always infuse, say we just saw it from a different point of view.
Up in Blue, la traccia di apertura di Blood on the Tracks, il leggendario capolavoro di Bob Dylan, del quale tutti stanno festeggiando 50 anni. A proposito di Bob Dylan, ricordiamo tra le altre cose anche questo giovedì l'uscita del suo biopic interpretato da Timothée Chalamet, che proprio la settimana scorsa era qui in Italia per le attività promozionali. Ritorniamo ora invece alle celebrazioni di leggende ed intersezioni tra cinema e musica, perché è scomparso, ormai lo saprete, la scorsa settimana David Lynch, nato nel 1946, avrebbe compiuto quest'anno 79 anni. Il 20 gennaio Isabella Rossellini, che è stata a lungo sua compagna, ha invitato i suoi fan e i suoi appassionati a riunirsi in una lunga meditazione collettiva mondiale di 10 minuti. Una morte, quella di David Lynch, che ha colpito tanto la comunità cinefila quanto la comunità degli appassionati alla musica, anche perché David Lynch è un preziosissimo punto di dialogo tra varie arti. Lui che è stato pittore, è stato fotografo, è stato anche un grande collaboratore di uno dei maggiori compositori di musica del Novecento, Angelo Badalamenti, e ha introdotto all'interno dei suoi film tante sonorità e tanti brani che sono poi impressi nella cultura collettiva e nella nostra memoria inconscio. Le sue visioni, la sua inventiva, le sue narrazioni, i suoi personaggi sono un'arma per esorcizzare la banalità, la malvagità, liberando tutto da preconcetti e assiomi su cui costruiamo miti di bellezza e di giustizia. Lo ricorda Indy Forbannis in un bel articolo a firma di Michele Sanseverino, nel quale si analizza il rapporto tra musica e David Lynch, un rapporto che, come dicevamo, è stato perfettamente coniugato e sintetizzato proprio dalla figura di Angelo Badalamenti, anche lui, ahi noi, scomparso qualche anno fa, e che ricordiamo per la immensa genialità di comporre un tema, quello della celeberrima serie Twin Peaks, andando a riprodurre, se si guarda la partitura MIDI, proprio le duplici montagne del titolo, due montagne gemelle, due Twin Peaks appunto. Andiamo quindi ad ascoltare il tema di Laura Palmer da Twin Peaks, Angelo Badalamenti. omaggio a David Lynch, una settimana dalla scomparsa, con il tema di Laura Palmer, composto da Angelo Badalamenti, è il brano con il quale concludiamo la nostra rubrica odierna di Indie Break. Ridiamo la linea a Roma per il prosieguo della Giusta Frequenza.
State ascoltando
La Giusta Frequenza.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
In onda su Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Alle 24 rientriamo in diretta con un grandissimo omaggio ad Angelo Badalamenti, alle musiche di Twin Peaks, il compianto David Lynch, il grande regista americano che ha scritto la storia del cinema statunitense e non solo. Chiara Di Paola, bentornata, è giunto il momento di...
Latitudini del silenzio torna alla nostra rubrica dedicata ai conflitti dimenticati, e oggi parliamo del Sudan e lo facciamo con la dottoressa Gaia Giletta, esperta di malnutrizione per Medici Senza Frontiere, appena rientrata dal paese. Gaia, buon pomeriggio. Gaia. E ben trovata.
Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
Grazie a te naturalmente di averlo accettato. In Sudan Medici Senza Frontiere è stata costretta a fermare la propria missione, una notizia di qualche settimana fa, perché nei 20 mesi in cui le equipe hanno lavorato a fianco del personale ospedaliero e dei volontari, l'ospedale, appunto il Bashir Teaching Hospital, ha registrato ripetuti episodi di combattenti entrati armati in ospedale che hanno minacciato il personale medico, spesso chiedendo anche che altri combattenti fossero curati prima degli altri pazienti. Tu eri lì, insomma, raccontaci un po' che cosa è successo, perché Medici Senza Frontiere è stata costretta a fermare questa missione.
Sì, allora, in realtà Medici Senza Frontiere continua a lavorare in Sudan in altre zone, ma ha dovuto appunto sospendere il supporto all'ospedale Bashir di Khartoum, che era un supporto molto importante, siccome questo ospedale è praticamente l'unico della capitale che era funzionante e che offriva servizi sia di pronto soccorso che di maternità, che di chirurgia, che di malnutrizione. Noi già da diversi mesi avevamo dovuto evacuare il personale internazionale da Khartoum, perché era diventato impossibile rimanere a livello di sicurezza, e fornivamo quindi un supporto da remoto, sia un supporto consulenza medica, per esempio per quanto riguarda la malnutrizione, ma proprio un supporto anche a livello di farmaci, materiale, incentivi che venivano pagati allo staff che non riceve più un salario da diversi mesi. Purtroppo nelle ultime settimane ci sono stati appunto ripetuti attacchi al personale e ai pazienti all'interno dell'ospedale, e quindi per noi è diventato impossibile anche solo mantenere un supporto da remoto. La popolazione di Khartoum è completamente lasciata a se stessa in questo momento, non ci sono praticamente organizzazioni umanitarie presenti sul territorio, e comunque in tutto il Sudan in questo anno e mezzo di guerra Medici Senza Frontiere in diverse strutture ha registrato quasi 80 attacchi diretti alle strutture, al personale medico, e sicuramente le violazioni del diritto internazionale e la protezione delle strutture mediche è un problema enorme in Sudan.
Ecco, ci aiuti a capire un po' quello che sta succedendo in Sudan? Parliamo di una guerra di cui veramente c'è, insomma, si trova pochissimo raccontato sui nostri media, anche per questo nasce la nostra rubrica Latitudini del Silenzio. Ogni settimana cerchiamo di raccontare quello che accade negli angoli del mondo più dimenticati, dove purtroppo continuano guerre atroci. Diamo anche qualche dato, perché tra maggio 2023 e dicembre 2024 l'ospedale ha trattato 25.585 pazienti al pronto soccorso, di cui più di 9.000 vittime delle violenze con ferite da esplosioni o arma da fuoco, e nello stesso periodo l'equipe ha eseguito 3.700 interventi chirurgici, la maggior parte di questi è legato appunto a ferite legate a violenza, e ha assistito a quasi 3.800 parti, inclusi 850 cesarei. Oltre a ciò stanno dilagando epidemie di colera, malaria, dengue. Cosa sta succedendo in Sudan? Te lo chiedo dal punto di vista politico. So che naturalmente non è, insomma, la tua competenza primaria, però comunque conosci bene il paese e quello che sta accadendo, e te lo chiedo anche proprio dal punto di vista umano, perché è una situazione che già era tragica prima dello scoppio del conflitto, adesso sta diventando veramente irrimediabile.
Sì, allora, ecco, sicuramente il Sudan è un paese che vive ormai decenni di instabilità e che ha visto molte guerre. Quella che è scoppiata ad aprile del 2023 vede contrapposti due gruppi armati, le Sudanese Armed Forces e gli RSF. Questi due gruppi che inizialmente, dopo la destituzione del presidente Bashir, avevano collaborato per cercare di costituire un governo, hanno cominciato a scontrarsi e le violenze si sono rapidamente distribuite su tutto il territorio. È una guerra molto dinamica in cui le linee di confine cambiano continuamente e è una guerra sanguinosissima, che vede violenze a sfondo etnico, che vede crimini di guerra che sono stati accertati, moltissima violenza sessuale, ed è una guerra che comunque vede bombardamenti, anche se appunto non se ne parla pochissimo, non ci sono praticamente, anche un po' come a Gaza, non ci sono fonti giornalistiche presenti sul territorio, e quindi abbiamo anche pochissime fonti. È una guerra che ha provocato ad oggi più o meno 12 milioni di persone che sono sfollate in parte internamente al paese e in parte nei paesi circostanti, che sono comunque paesi che già vivono situazioni difficili anch'essi, come il Chad, l'Etiopia, il Sud Sudan. E come dicevamo, appunto, il Sudan è comunque un paese che già di base aveva delle problematiche di salute importanti. È un paese in cui ci sono epidemie di malaria, di dengue, di morbillo, perché appunto comunque il sistema sanitario già precedentemente era molto molto indebolito. Da quando è scoppiata la guerra il sistema sanitario è completamente collassato, quindi fa riferimento solamente alle organizzazioni internazionali, che hanno tra l'altro tantissimi problemi di accesso sia per quanto riguarda i materiali sia per quanto riguarda lo staff. Come emergenze sanitarie in Sudan sicuramente il trauma proprio, ferite traumatiche da guerra, quindi ustioni, fratture, ferite d'arma da fuoco. Poi sicuramente la malnutrizione. Ad oggi si stima che il Sudan sia la peggiore crisi alimentare del pianeta. Ci sono 25 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza alimentare, praticamente un bambino su 5 soffre di malnutrizione. Il Sudan è anche uno dei paesi che viene che soffre la crisi climatica di più in Africa, e quindi era già un paese che, diciamo, aveva poche risorse a livello alimentare. Ad oggi le persone hanno dovuto scappare, abbandonare le coltivazioni, l'importazione non esiste praticamente più, l'inflazione ha raggiunto dei livelli altissimi, quindi la capacità delle persone di far fronte ai bisogni è praticamente nulla. Oltre a questo, ovviamente abbiamo tutte quelle che sono le malattie, diciamo, croniche, e abbiamo tantissimo bisogno anche di fare assistenza a livello di salute mentale, perché ovviamente i traumi in seguito agli episodi di violenza sono importanti.
Gaia, tu sei esperta di malnutrizione per Medici Senza Frontiere, conosci bene il Sudan, sei appunto appena rientrata da una missione. Ecco, quando si parla di queste situazioni veramente apocalittiche, i numeri probabilmente non bastano. C'è qualche storia tra le tantissime, insomma, con cui avrei avuto a che fare, che ti è rimasta particolarmente nel cuore o che per te è particolarmente simbolica di quello che sta succedendo e che ti va di condividere con noi?
Ma allora, per me sicuramente la situazione che c'è a Khartoum, per quanto io l'ho vissuta appunto da remoto, io ho fatto base in Darfur e ho fatto supporto da remoto, quindi comunque molto difficile, ma lo staff locale che era lì tutti i giorni, con cui eravamo in contatto, mi raccontava appunto di questi bambini. I bambini al di sotto dei 6 mesi, che praticamente spesso non vengono neanche considerati nei progetti che fanno supporto alimentare, perché viene considerato che la categoria di bambini tra gli 0 e i 6 mesi è protetta dal fatto che viene allattata e quindi che non ha bisogno di fare affidamento su cibo, no? E in realtà a Khartoum abbiamo tantissimi casi di malnutrizione nei bambini sotto i 6 mesi e tantissimi casi di malnutrizione con edema, che è la forma più grave e ha più alta mortalità in questa categoria di bambini. Questo ci indica che le mamme sono fortemente malnutrite, sono così malnutrite che non riescono più a produrre il latte, e quindi a questi bambini viene data da bere l'acqua di riso, cioè l'acqua in cui viene messo a mollo il riso prima di cucinarlo, e questa è la loro unica fonte di sostentamento, e quindi ovviamente si ammalano e muoiono. E questo per me è veramente è forse l'unico posto nel mondo dove io ho visto un impatto del genere su questi bambini così piccoli, e sicuramente spia di una situazione tragica.
Mamma mia. Ecco, perché secondo te, non so se sei riuscita a darti una risposta a questo, sicuramente te lo sarei chiesto, perché non se ne parla? Cioè, perché sui nostri giornali, sui nostri media c'è così poco spazio per il Sudan e per il dramma, l'apocalisse che sta accadendo?
Io credo che sia una guerra che in questo momento viene vissuta come una guerra che non ci riguarda, rispetto magari ad altre guerre che sono più vicine a noi, sia proprio a livello di chilometri, come la guerra in Ucraina, ma forse anche in cui ci possiamo rivedere un po' di più, mentre il Sudan è un paese che percepiamo lontano, che percepiamo diverso e che percepiamo che non ha nessuna influenza, ecco, su quella che è la nostra vita, e ci dimentichiamo che in realtà viviamo in un mondo in cui ormai non esiste niente che sia lontano e non esiste niente che non sia connesso, e che queste crisi e queste guerre hanno un impatto anche su noi, sulla nostra politica e sulla situazione globale.
Gaia, poche settimane fa, pochi mesi fa, abbiamo intervistato una tua collega di Medici Senza Frontiere, la dottoressa Federica Iezzi, che era appena tornata da Gaza e sarebbe partita poco dopo. Ci ha raccontato naturalmente di un genocidio in atto, insomma, ha utilizzato questa parola. E a lei abbiamo chiesto, trovate l'intervista completa sul numero di dicembre di Zainet, che è distribuito in tutte le scuole superiori italiane, abbiamo chiesto come si fa ad andare a dormire, no, nelle nostre vite apparentemente perfette, quando poi accadono, e siamo consapevoli che accadano a pochi passi da noi, dei drammi del genere. Anche a te pongo la stessa domanda, tanto più che l'hai visto coi tuoi occhi, come si fa ad andare a dormire sereni?
Non lo so, questa è una bella domanda, io non ce la faccio, e quindi forse anche per questo, anzi sicuramente per questo che io ho scelto di fare questo lavoro, perché non riesco a dormire dall'altra parte. Io credo e spero, da un lato, che proprio il fatto che siamo sempre più connessi e siamo sempre più in grado anche di vedere, di trovare le informazioni che muovono anche questi paesi, tra virgolette, lontani, o che percepiamo come lontani, quello che accade agli esseri umani che percepiamo diversi da noi. Io spero che appunto il fatto di poter arrivare a vedere queste informazioni ci renda sempre meno ciechi, mi chiedo come facciano i politici e chi insomma guadagna da questo merda ad andare a dormire. Probabilmente il fatto di non viverle in prima persona aiuta sicuramente, però ecco, anche vederle da lontano dovrebbe passare.
E per questo nasce Latitudini del Silenzio, la nostra rubrica con cui settimanalmente cerchiamo di dar luce anche alle guerre e alle latitudini che invece vengono poco raccontate, poco messe in luce. Noi ringraziamo di cuore Gaia Giletta, esperta di malnutrizione per Medici Senza Frontiere, che ci ha raccontato la crisi del Sudan, e ricordiamo di donare a Medici Senza Frontiere. Naturalmente questo lo facciamo spontaneamente, questo invito spontaneamente, ma con il cuore, perché il lavoro che fate veramente non ha probabilmente uguali, quindi complimenti e grazie.
Grazie a voi.
It's open if you're true. If you can understand the me, then I can understand the you. Lay beside me sky, through black of day, dark of night, we share this paradise. The door cracks open, but there's no sun shining through. Black heart scarring darker steel, but there's no sun shining through. No, there's no sun shining through. No, there's no sun shining. I'm known.
The door is closed, so are your eyes. But now I see the sun. Now I see the sun. Yes, now I see it.
Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. Torniamo in diretta alle 15.46, la giusta frequenza, la voce dei giovani per un mondo più giusto, come ogni martedì anche l'approfondimento di contrasto alle fake news in ambito scientifico. Ne parliamo con il professor Leonardo Durante, Global Teacher Prize Top 50 e membro della Fondazione Media Literacy. Leonardo, buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi e grazie.
Ciao Leonardo, benvenuto, ben trovato finalmente al telefono, mannaggia, sempre in podcast. Quando è che vieni qua in studio?
L'avevo invitato oggi, mi si è filato. Vabbè, facciamo finta che sia tutto ok.
È una promessa, giorni verrò.
Caro Leonardo, innanzitutto come stai? Come procede la scuola? Tu sei appunto docente all'Istituto Enrico Fermi a Roma, un istituto tecnico. E, insomma, sono giorni caldi questi, no? Per la scuola, tra chiusura di quadrimestri, completamento dei vari progetti. Come stai e come sta andando?
Allora, sto bene, ovviamente, come hai detto tu, pieno di impegni, incarichi. Abbiamo appena finito sabato l'ultimo pen day con la mostra dei progetti più belli che i ragazzi hanno fatto con grande successo. ha vinto un tema secondo me che è molto importante e ancora poco noto, poco chiaro, ovvero la sostenibilità delle telecomunicazioni, cioè tutto quello che noi facciamo anche in questo momento, pure con i cloud, con i nostri telefonini, quanto ci costa in termini di sostenibilità energetica ma anche sociale.
Ecco, torniamo però anche al nostro argomento, quello del contrasto alle fake news in ambito scientifico. Nella puntata che ci andiamo ad ascoltare oggi ci parli di Van Gogh. Ecco, ci hai colto un po' di sorpresa, no? Arte e scienza però alcune volte dialogano, anzi quasi sempre lo fanno. E tra l'altro di recente abbiamo concluso un percorso, un laboratorio di formazione docenti, e due professoresse, una di scienza e una di filosofia, si sono messe insieme per realizzare un podcast dedicato proprio all'incontro tra la fisica e la filosofia, quindi insomma materie umanistiche e materie scientifiche che non solo dialogano, parlano, ma anche si intrecciano e si intersecano.
Allora, le materie sono tutte ovviamente interallacciate, in questo caso fisica e arte, in un modo anche strano, perché parliamo di uno dei dipinti più celebri di Van Gogh, ovvero Notte Stellata, che è del 1889, che sì, lo sappiamo, un capolavoro artistico, ma la cosa strana è che sorprendentemente ci descrive un fenomeno molto complesso, un fenomeno fisico molto complesso, che è la turbolenza. Tutti noi la conosciamo, noi quando siamo in aereo è questo movimento caotico e regolare di fluidi, in quel caso lì ovviamente l'acqua, l'aria, ma va bene anche per l'acqua. Ed è un fenomeno che è stato studiato a fondo solamente nel XX secolo, quindi Van Gogh lo ha rappresentato in modo molto intuitivo nel cielo porticoso della Notte Stellata. E le pennellate, i colori utilizzati nel dipinto hanno una somiglianza veramente molto sorprendente con i modelli di turbolenza che si osservano in natura e che, pensate, sono descritte da equazioni, si chiamano equazioni di Navier-Stokes, che sono così complesse che risolverle è proprio spesso impossibile. Ecco perché ho voluto unire questi due aspetti insoliti.
L'arte e la scienza, allora ce l'andiamo ad ascoltare. Questo è il podcast del nostro Leonardo Duranti. Leonardo, grazie, e come sempre noi ti riascolteremo martedì prossimo sulle nostre frequenze, nella nostra trasmissione La Giusta Frequenza, ma ti si può ascoltare anche in formato podcast su tutte le maggiori piattaforme e sul sito di Radio Jeans. Grazie.
Grazie a voi, un abbraccio.
Ciao Leonardo, buon lavoro, ciao.
E allora siamo pronti ad andare ad ascoltare il podcast di Pillole di Scienza. Vincent Van Gogh è noto per la sua capacità di catturare l'essenza della natura attraverso la sua arte, ma uno dei suoi dipinti più celebri, Notte Stellata, non solo è un capolavoro artistico, ma contiene anche una rappresentazione sorprendentemente accurata del fenomeno della turbolenza.
Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi. Vincent Van Gogh è noto per la sua capacità di catturare l'essenza della natura attraverso la sua arte. Uno dei suoi dipinti più celebri, Notte Stellata del 1889, non solo è un capolavoro artistico, ma contiene anche una rappresentazione sorprendentemente accurata di un fenomeno fisico molto complesso, ovvero la turbolenza. La turbolenza è un movimento caotico e irregolare di fluidi come l'aria e l'acqua. È un fenomeno che è stato studiato a fondo solo nel XX secolo, ma Van Gogh sembra averlo intuitivamente rappresentato nel cielo vorticoso di Notte Stellata. Le pennellate e i colori utilizzati nel dipinto mostrano una somiglianza sorprendente con i modelli di turbolenza osservati in natura. Recenti analisi scientifiche hanno confermato che le strutture presenti nel dipinto di Van Gogh sono coerenti con le dinamiche dei fluidi dell'atmosfera terrestre. Gli scienziati hanno utilizzato tecniche di analisi dei dati per confrontare le pennellate di Van Gogh con i modelli matematici della turbolenza, trovando una corrispondenza veramente impressionante. La turbolenza è uno dei fenomeni più complessi e meno compresi nella fisica dei fluidi. Si verifica quando un fluido si muove in modo irregolare e caotico, spesso a causa di velocità elevate o ostacoli. L'equazione di Navier-Stokes, che descrivono il moto dei fluidi, sono fondamentali per comprendere la turbolenza, ma sono così complesse che risolverle esattamente è spesso impossibile. La comprensione della turbolenza ha numerose applicazioni pratiche, cominciando dalle previsioni meteorologiche, poiché la turbolenza nell'atmosfera è cruciale per prevedere il tempo e comprendere i modelli climatici. Nell'ingegneria aerospaziale, la progettazione di aerei e veicoli spaziali infatti richiede una comprensione approfondita della turbolenza per migliorare l'efficienza e la sicurezza. Anche nei sistemi di climatizzazione, la turbolenza è utilizzata per ottimizzare i sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria. E infine, nell'industria automobilistica, la dinamica dei fluidi è essenziale per progettare auto più aerodinamiche e ridurre il consumo di carburante. In conclusione, Notte Stellata non è solo un capolavoro artistico, ma anche una finestra sulla complessità della natura. La rappresentazione accurata della turbolenza nel dipinto di Van Gogh ci ricorda che l'arte e la scienza sono profondamente interconnesse. E come diceva Pablo Picasso, l'arte è la menzogna che ci permette di conoscere la verità.
E allora grazie al nostro prof del cuore, Leonardo Durante. In chiusura di trasmissione, permettetemi di ricordare un vulcano di risorse, che è il progetto che stiamo realizzando proprio in questi giorni con il nostro Tommaso Di Pierro all'istituto, al secondo circolo didattico Don Minzoni di Somma Vesuviana. Sono partiti i laboratori per la produzione del cortometraggio Un vulcano di risorse, un docufilm realizzato appunto dalla scuola di Somma e da Fondazione Media Literacy e Laboradio, grazie al bando Scuole 2023, il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione. Il progetto si colloca in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale Cinema per la Scuola e si sviluppa attraverso la creazione di un percorso formativo in cui bambine e bambini delle scuole partecipanti sono coinvolti in attività di conoscenza proprio del mezzo cinematografico, ma anche dei suoi strumenti, in un percorso di educazione ambientale incentrato sugli elementi di grande interesse geologico e scientifico del Parco Nazionale del Vesuvio, all'interno del quale sorge appunto la scuola di Somma Vesuviana, per poi raccontarli attraverso le immagini in un prodotto audiovisivo realizzato e interpretato da loro stessi. Il partner principale del progetto è appunto Fondazione Media Literacy, che ha all'attivo svariati progetti svolti nell'ambito cinema e scuola, il più recente nell'edizione 2022 focalizzato proprio nel racconto di un altro grande territorio di vulcani, le Isole Eolie, filmato realizzato con 140 bambine e bambini di Lipari e vincitore del premio Efesto. Bambini e bambine scoprono e raccontano il proprio territorio indagando e filmando la storia di appunto del vulcano, e si costituiranno la voce narrante del cortometraggio ambientato proprio a Somma Vesuviana, sia nel passato che nel presente, che narrerà di un gruppo di bambine e di bambini che durante una passeggiata nel Parco Naturale del Vesuvio scoprono un'antica pietra che, fungendo da porta, li fa tornare indietro nel tempo poco prima dell'eruzione del 79 d.C. Qui vivranno la vita quotidiana nell'antica Roma e poi nell'età medievale, imparando usi e costumi dell'epoca, scoprendo un vulcano diverso dove camminare e passeggiare attraverso secoli di lava e di storia, raccontando il territorio e la sua salvaguardia dello stesso dal loro punto di vista, proprio come risorsa naturalistica e culturale. Quindi è partita la prima fase: alfabetizzazione al linguaggio per immagini e alle diversità dei mezzi espressivi audiovisivi. I bambini e le bambine stanno imparando a leggere le immagini e i film, a comprendere come vengono utilizzati elementi come inquadrature, angolazioni, colori, illuminazione, montaggio per creare significati specifici, e poi insomma in una seconda fase apprenderanno anche l'analisi critica e scriveranno la sceneggiatura che poi interpreteranno, faranno il doppiaggio viaggio, insomma veramente un prodotto tutto loro e a tutto tondo. Insomma, l'obiettivo è quello di sviluppare il senso critico e il senso civico, e nello specifico sul tema del rispetto e della protezione dell'ambiente. Finalmente, possiamo dirlo, Tommaso potrà dare libero sfogo al suo sapere sul cinema e parlare, tutti lo immagino, con questi bambinetti dei quarta elementare, quinta elementare, lui li ammorberà sul cinema essenzialmente. Io, questa è l'immagine.
Forse vado contro gli interessi dell'azienda, sì, se dico poveri bambini. Vabbè, no, non lo dico allora, non lo dico. Tommaso bravissimo, e sicuramente saprà esternare e trasmettere al meglio tutte le sue passioni, ne ha veramente molte. Quella del cinema è effettivamente la principale, quindi
cinema e cibo.
Cinema, sì, poraccio, però il cibo ha dei grossi limiti dettati dalla natura.
Tolleranza al lattosio, voglio dire.
Lui ne fa una tragedia, pare che non esiste più nulla là fuori se non il lattosio. Io starei malissimo in quanto amante.
Esagerato.
In quanto amante dei formaggi.
Secondo me invece del lattosio si può fare a meno, tutto sommato. Sì, è vero, i formaggi, però tanti formaggi stagionati.
Attenzione, dolci.
Sei un fan dei dolci?
No, ma infatti io ho nominato i formaggi. Sì, ma io sopravviverei a prescindere.
Che poi tanti formaggi stagionati non hanno il lattosio.
Ah, questo non lo sapevo.
È un'altra storia.
Toglietemi tutto tranne Chicchidipa.
Oh, diciamolo, intollerante a tutto, ma non a me.
Esatto, esattamente.
Io sono felicissima che questa puntata sia giunta a me. No, naturalmente scherzo, caro Riccardo. Ti vado a respirare un po' di aria buona. Però sì.
Te la meriti, dai, andiamo via da questo luogo infernale, da questa camera a gas che è divenuto lo studio
tale,
per colpa mia.
Sì.
Grazie a tutti voi, amici e amiche della Giusta Frequenza. L'appuntamento è a domani. Ciao!
Ciao, a domani! Close be falling, her neighbors calling, bawling. All this noise is so appalling. They must believe we're broken.